Iniziamo con il segno della croce. Il segno della croce è una delle espressioni di fede più antiche, più profonde, più pregnanti di significato anche teologico. È il nostro segno. Noi in quanto cristiani siamo quelli della croce, quelli che amano la croce, quelli che portano la croce, quelli che testimoniano la croce. Se manca la croce, se mancasse la croce, saremmo dei cristiani da barzelletta. Allora impariamo anche a fare bene il segno della croce, che esprime la nostra appartenenza alla Santissima Trinità. Quando mettiamo la mano sulla testa e diciamo nel nome del Padre, pensiamo come tutto noi stessi deve essere orientato al Padre, da cui viene tutto, da cui siamo venuti noi, pensati da Lui prima della creazione del mondo. Quando mettiamo la mano sul cuore, diciamo nel nome del Figlio, pensiamo come il cuore del Figlio è stato trapassato per amore nostro e come l'amore suo tra persone per bene richiama, esige un ricambio, no? Se sei giusto e sei onesto, se qualcuno fa qualcosa per te, tu non puoi startene. Devi e senti per forza nel tuo cuore il desiderio di ricambiare quello che ti è stato dato. E qui non ci è stato dato un favore, non ci è stato fatto un prestito, ci è stata data la vita, il sangue suo. Allora, l'amore suo è qualcosa di tremendamente serio che esige da noi una seria risposta. E già il segno della croce è una risposta di amore all'amore suo. Allora, quando metto la mano sul cuore, penso appunto al suo cuore trafitto. E quando metto le mani sulle spalle, invocando lo Spirito Santo, penso a quell'amore divino, la terza persona della Santissima Trinità, che mi è stata donata perché io potessi operare nel bene, nella santità, nella verità, nella purezza, nella generosità, nella giustizia. E quindi operare il bene è anche significato dal fatto che ci tocchiamo le braccia. Allora, con questi pensieri iniziamo questa nostra istruzione nel nome del Padre. Se no non c'hai tempo di pensarci. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sì, il segno di croce è importantissimo nella nostra vita spirituale e anche nel nostro combattimento spirituale, perché la vita spirituale è anche un combattimento contro noi stessi, contro il mondo che ci vuole attirare, affascinare, contro quello del piano di sotto che soffia sulla nostra fragilità e soffia attraverso i suoi emissari mondani che ci fanno vedere il piacere, il lusso, il successo, come se fossero cose da ambire. Invece, da ambire nella nostra vita c'è solo Dio, solo Lui. E un segno di croce, quando subisco tentazioni, quando sono nella prova, è anche un sollievo, è anche un'arma contro gli attacchi del demonio. E posso fare un segno di croce semplicemente sul cuore, così. oppure sulla fronte, sulle labbra, come facciamo anche quando si proclama il Vangelo, no? Facciamo un segno di croce sulla mente, il Vangelo nella mente, Gesù nella mente, Gesù nelle labbra, il Vangelo nelle labbra e nel cuore. No. Detto questo, abbiamo fatto un salto però, e il salto è che non ci siamo presentati. No? Don Fabrizio, chi è questo piccolo prete qua? Ce lo dici tu? Comunque lunedì prossimo Don Fabrizio metterà una multa di 10 euro ogni 5 minuti di ritardo, che ritirerò io. Ciao Paolo, non ti avevo riconosciuto. Ciao.
Appena tornato da lontano.
Sì?
Si confonde con una foca, però. Allora, penso che molti lo conosciamo già, il padre Armando Santoro. Lui fa parte del santuario di San Vittorino, fa parte del santuario di San Vittorino, ed è anche l'esorcista della nostra diocesi. Quindi conosce bene. Poi lui fa tanti corsi di esercizi spirituali, di scuole di preghiera, eccetera, quindi è una persona esperta. E gli ho chiesto appunto questa disponibilità che è il cammino tradizionale, che guida un po' in una scuola di preghiera, perché noi diciamo preghiamo, preghiamo, però altre volte non sappiamo pregare. E allora abbiamo detto, se ci aiuti un momentino, 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 se no, sta bene così. Cioè, diciamo che le labbra una cosa, la testa sta davanti avanti, e poco male. Dunque, quando diciamo Ave Maria e poi parliamo le mani, questa è la cosa veramente brutta. Perché significa che della preghiera non abbiamo capito assolutamente niente. Allora abbiamo detto, anche se tu ci insegni un po' a pregare, in modo che poco alla volta la preghiera possa illuminare la vita, toccare la lingua, il cuore, le mani, le opere. Grazie.
Grazie a te, questa tua introduzione mi spinge a fare alcune precisazioni su questa tematica. Ci insegni a pregare, l'hanno chiesto a Gesù e lui ha detto solo Padre nostro, dice tutto, no? Però nello sviluppo della vita della Chiesa ci sono state tante scuole per educare le persone all'incontro con Dio, scuole di preghiera. Io porto avanti la scuola di vita spirituale Padre Pio Bruno Lanteri, che ha una sua caratteristica. Poi ci sono le scuole ignaziane, poi ci sono le scuole carmelitane, la spiritualità carmelitana, la spiritualità dei focolarini. Ora, in ognuna di queste scuole ci sono dei metodi, ci sono degli schemi, ci sono degli aiuti, ma attenzione che questi schemi, questi aiuti non sono perché voi li mettiate in opera sempre, tutti i giorni. E quindi pregare con lo schema dei focolarini o pregare con lo schema della scuola di vita. No. Questi aiuti servono a scoprire qual è il mio modo personale di pregare. Qui quanti siamo? 12, 13? No, di più, siamo di più. Se siamo 20, ci sono 20 modi di pregare, diversi. Perché? Che cos'è la preghiera? La preghiera è la mia relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2558. La preghiera è la mia relazione personale. Io dico delle cose a Gesù che Don Fabrizio non dirà. E ognuno di noi ha un rapporto personale. Attenzione, che il Catechismo dice anche con il Dio vivo e vero. Non il tuo Dio immaginario, no? Ma con il Dio vivo e vero. Quindi, noi come Scuola di Vita Spirituale Padre Pio Bruno Lanteri aiutiamo le persone attraverso degli schemi, dei metodi, dei corsi, ma perché poi possano pregare liberamente senza nessun aiuto, senza nessuno schema. Mi sono spiegato? Mi sentite?
Sì.
Meno male. Allora, prima di tutto, perché noi possiamo avere una vita spirituale autentica, forte, dobbiamo innanzitutto avere presente e aver assimilato bene, cioè avere presente vuol dire conoscere. Aver assimilato vuol dire che non è una conoscenza così superficiale, che me la dimentico, ma che l'ho assimilata, che fa parte del mio DNA. Da dove sorge la vita di preghiera? Perché se io non ho ben chiaro da dove sorge questa relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, poi mi metto a pregare, ma non so da dove vengo, dove vado, cioè, e faccio poi della preghiera solo una richiesta di quello che mi serve. Io mi ricordo, 20 anni fa più o meno, questo è stato uno dei nostri più grandi amici e collaboratori, un certo Rinaldo che è morto giovane, avrà avuto 60 anni, 5-6 anni fa, con uno di quei brutti mali. E mi ricordo che lui nel 2003-2004, quando abbiamo iniziato le nostre attività spirituali, disse: ah padre, ma allora la preghiera non è solo chiedere le grazie. Per lui la preghiera fino a quel momento era solo: fai star bene mia moglie, fai che questo lavoro vada in porto. La preghiera è anche quello, no? Ma non è quello semplicemente. La preghiera è un rapporto, una relazione, innanzitutto d'amore. Quindi la base, fondamento perché ci sia questa relazione viva e vera con il Dio vivo e vero è che lo devo amare. Perché è una relazione d'amore, non è una relazione di lavoro, non è una relazione di studio, non è una relazione professionale, è una relazione d'amore. Quindi questa relazione non può esserci se tu non lo ami. Non so se mi sono spiegato. Mi sono spiegato bene. E adesso mi rispondete. Che cosa vuol dire amare Dio? Se non osservi i comandamenti, lo stai amando? E allora vedete che la base, il fondamento della vita di preghiera è amarlo, non con l'immaginazione, perché oggi c'è la confusione tra sentimento e amore, no? Dato che in un momento magari c'è una bella canzone con delle cose, c'è un bel coro, sono tutti santi, tutti belli, no? Poi gli chiedi: ma il primo comandamento l'hai osservato? Il secondo l'hai osservato? Il terzo? Ma dice padre, qui, su questo forse, sul sesto, padre, siamo uomini. Noi non siamo uomini, semplicità, siamo figli di Dio. Non siamo figli di Dio se non osserviamo i suoi comandamenti, quindi la base di una mia relazione con Lui è innanzitutto la vita dei 10 comandamenti. Però io ho fatto un salto, perché parlando uno non riesce a tenere... Comunque questo è un salto che vi fa bene, penso, no? Perché la Chiesa nella sua liturgia all'inizio fa sempre un atto di dolore? Perché c'è sempre una liturgia penitenziale all'inizio? Perché se no non c'ha senso tutto il resto. Se tu non chiedi, ma non si tratta di chiedere perdono, si tratta di chiedere al Signore perdono sul serio. Perdono sul serio vuol dire con il proposito di una vita nuova, perché se tu hai un pentimento senza il proposito, ma mi fai ridere, è una barzelletta. Una barzelletta. No? Pentimento implica la conversione. Qual è stata la prima frase che Gesù ha detto alla gente? Convertitevi e credete al Vangelo. Questa è stata la prima. No? Ricevere un Gesù che non ti chiama a conversione è ridicolo. È una predicazione da barzelletta. Ma torniamo a prima, perché ho fatto un'estrapolazione. Qual è la sorgente di questa relazione? La sorgente di questa relazione, dove io vengo capacitato a questa relazione, perché nessuno può presumere di incontrarsi con Dio e di dire io mi incontro con Dio, se Dio non viene incontro a lui, perché Dio è oltre, è irraggiungibile. Dove e come io sono stato reso capace di questa relazione viva e personale con il Signore? Quando è che ho ricevuto questa capacità di incontrarmi con Lui? Il battesimo. Il battesimo è la realtà fantastica, fenomenale. Poco capita, poco conosciuta, poco meditata, e da questa mancanza deriva la nostra insufficienza nella preghiera. Da questa mancanza, perché non abbiamo bene assimilato, capito cosa vuol dire essere stati battezzati. Allora io vorrei parlarvi di due aspetti del battesimo. Uno oggettivo. Oggettivo che vuol dire? Vuol dire che a prescindere di chi è stato battezzato, si riceve questo. Un aspetto, parleremo di un aspetto oggettivo e parleremo di un aspetto soggettivo. Cioè, colui che riceve il battesimo cosa deve fare, come deve comportarsi. Ma come farai a capire, vivere e gioire nella risposta al battesimo se non sai che cosa hai ricevuto? Non so se mi spiego, no? È l'esperienza profonda di ciò che sono che mi permetterà anche di agire da quello che sono. Ma se non ho l'esperienza di quello che sono, agirò senza avere consapevolezza di quello che sono. Allora, che lo Spirito mi aiuti a cercare di illuminare la comprensione di che cosa è successo nel nostro battesimo. C'è un'immagine che noi normalmente usiamo, che è quella di dire che nel battesimo nasce una vita nuova in noi. Non è che sia sbagliato, ma non ci aiuta a capire la verità. Gesù ci ha spiegato cos'è il battesimo quando ha detto, Giovanni 15, io sono il padre mio è il vignaiolo, io sono la vera vite, voi siete i tralci. Quella è l'immagine più bella del battesimo. Nel battesimo siamo stati inseriti come tralci in Cristo. Per cui la linfa che scorre dal tronco della vite è la stessa che scorre nei tralci. Allora c'è una bella omelia che poi riprese nel discorso alla Chiesa d'Italia, Benedetto XVI, dove spiegava proprio questo, ha spiegato il battesimo, stupendo. Poi ve la do, alcuni pezzi ve la do. Che cosa diceva Benedetto XVI? Diceva, nel battesimo il mio io lo dico con parole mie, ma il concetto che è questo, il mio io, cioè la mia identità più profonda, è stato nel battesimo preso, divelto da me e inserito in Cristo. Per cui io dal battesimo vivo un'identità nuova, uno spazio esistenziale nuovo. Lo ripeto, cos'è successo nel battesimo? Nel battesimo lo Spirito Santo prende, noi usiamo termini materiali, ma nello spirito, non, lo spirito la roba spirituale non è soggetta a tutta questa materialità, ma non abbiamo altro modo per capire. Lo Spirito Santo prende la nostra identità più profonda, il mio io, e lo inserisce nell'io più grande di Cristo, che sarebbe il Cristo che Sant'Agostino chiamava Cristo, Christus totus, Cristo totale, capo e membra. Voi siete in me, io sono in voi e insieme siamo uno nel Padre. Questo è avvenuto nel battesimo, che la mia identità più profonda, ciò che io veramente sono, è stato inserito in Cristo e acquista un'identità nuova. Le cose vecchie sono passate, sei una nuova creatura in Cristo. Ci siamo? Avete afferrato? Questa è la cosa più importante. Sei una nuova creatura in Cristo. La tua verità è lì. Non era nella tua natura umana, dove tu avevi fatto peccati, da bambino, se l'abbiamo ricevuto da bambino, ma facciamo finta che l'abbiamo ricevuto da adulto, se no non capiamo, no? Ora, tutto quello che io battezzato adulto avessi fatto non c'è più davanti al Signore, no, non esprime più la mia identità. Anzi, ma questo è un pochino più difficile, però neanche i miei genitori esprimono più la mia identità dopo il battesimo. Neanche la cultura nella quale io sono nato e vivo, che è quella italiana, quella del paese, esprime più la mia identità. Io sono tutt'altra cosa in Cristo, che vivo poi con i miei genitori, vivo in questa famiglia, vivo, ma la mia identità più profonda non è questa, è in Cristo. E io vivo in Lui e Lui vive in me, sono e Lui vive in me, ma Lui dove vive? Lui vive nel Padre. Quindi io vivo in intima unione con la Santissima Trinità. Questo è il dato fondamentale, più importante della nostra fede, che se non lo assimili, non ti permette una vita spirituale veramente profonda. Se non l'assimili, non rimarrai sempre con una vita spirituale superficiale, senza andare veramente in profondità. Diceva Itala Mela, la conoscete, la beata Itala Mela, era una benedettina laica, una consacrata, una quella che oblata benedettina, perché per ragioni di salute non ha potuto fare la monaca, e lei scriveva parole di fuoco a noi preti, ce le diceva di tutti i colori, perché ci diceva così: voi prete riempite le persone di chiacchiere e non dite la cosa più importante. E qual è la cosa più importante? Che siamo tempio della Santissima Trinità. Questa è la cosa più importante. È da questa realtà che poi parte la vita cristiana, parte la vita missionaria, parte tutto da questa consapevolezza amorosa di essere portatori di una presenza. Ma sempre da un punto di vista oggettivo, perché il Cristo ci unisce a sé? E qui faccio una, allargo la parentesi. Don Fabri, quanto tempo abbiamo? Queste? Dato che sono arrivato in ritardo, un'ora e un quarto. No, perché io adesso vi dico alcune cose e poi almeno 15 minuti ci fermiamo in preghiera silenziosa su quello che ho detto, no? Però io mi sono fermato e mi sono dimenticato dove... Perché Cristo ci ha unito a sé? Faccio una piccola extra parentesi, perché siamo nell'anno C di Luca, no? Ora, Luca è uno dei sinottici, cioè quei Vangeli costruiti su un viaggio, costruiti che vuol dire che tutti i racconti della vita pubblica di Gesù sono inseriti in un viaggio che da Nazaret fa a Gerusalemme. E poiché seguono un viaggio si chiamano sinottici, camminano insieme. Giovanni non è sinottico perché parla di più viaggi. Ora, per Marco e Matteo, il viaggio è uno strumento letterario, un artificio letterario per fare un racconto attorno al viaggio. Per Luca non è solo questo. Per Luca il viaggio è anche un messaggio teologico importantissimo. Perché per Luca questo viaggio di Gesù che finisce a Gerusalemme, Vangelo. Poi lui ha scritto gli atti perché vuole raccontare il viaggio di Gesù. La prima parte del viaggio di Gesù è da Nazaret, che lascia la casa, va a Gerusalemme, muore, risorge e fonda il suo spirito, Atti degli Apostoli. La Chiesa va in tutti i posti, in tutti i luoghi, ma la Chiesa chi è? È il suo corpo. Quindi è lui, il risorto, presente nella sua Chiesa, che continua attraverso i tuoi piedi, il suo viaggio, per raggiungere ogni uomo e portarlo al Padre. Questo è il messaggio fortissimo di Luca. Fortissimo messaggio. Perché la Chiesa perché l'ha voluta? Il suo corpo perché l'ha voluto? Per rendersi presente lui attraverso la nostra povertà, attraverso la nostra debolezza, attraverso la nostra fragilità umana. Lui si rende presente. Paolo cos'è che dirà? Tutto io posso in lui che mi dà la forza. E allora, qual è la vocazione, la missione, l'impegno del battezzato? Vi sto parlando ancora a un livello oggettivo. Abbiamo ricevuto questo perché Gesù vuole fare questo, quindi il mio impegno quale sarà? rendere sempre più trasparente Lui nella mia vita e poter dire con Paolo: non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me. Ora dice Benedetto XVI una frase molto bella. Quando Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me, non lo dice perché è all'apice della santità, no, lo dice come semplice battezzato. Tu piccolina sei stata battezzata? Sì? Allora tu puoi dire: non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. Ci credi? E tu ci credi? Ma non è sconvolgente questo?
Molto. In fondo si rinasce veramente in Gesù. E quindi c'è un segno di grazie.
È qualcosa di sconvolgente, di attonito, perché si tratta di rendere presente il Figlio di Dio attraverso la nostra povertà, e Lui vuole fare grandi cose, come ha detto Maria: grandi cose ha fatto in me, ma lo vuole fare in tutti. Vuole fare grandi cose, non eclatanti, nella semplicità della nostra vita, nel vicinato. Vuole fare grandi. Che cosa vuole fare? Vuole rendere presente Lui stesso. Vuole amare col mio cuore, vuole abbracciare con le mie braccia, vuole consolare con le mie mani. Questa è la missione del Cristo, questa è l'oggettività del battesimo. Mi avete seguito fino a qui? No. E adesso vediamo l'aspetto soggettivo. Ma devo aggiungere un'altra cosa e tornare un attimino indietro. Quando io dico che nel battesimo lo Spirito mi ha preso e mi ha inserito in Cristo, sto parlando quello che simbolicamente nel battesimo viene espresso nel rito di immersione, nell'emersione. No? L'emersione è questo essere creatura nuova in Cristo. Ma non abbiamo parlato dell'immersione. Cosa vuol dire l'immersione? Cosa vuol dire l'immersione? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Romani 6,4, Colossesi 2,12. Con Lui, infatti, siamo stati sepolti insieme nel battesimo, in Lui anche siete stati insieme risuscitati per la potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Ma cosa vuol dire quello che viene espresso con questi termini? Il nostro uomo vecchio, la nostra donna vecchia è stata sepolta ed è nata l'uomo nuovo, è nato. Che cosa vuol dire? Che cosa ha fatto il battesimo? Ci ha resi pienamente nuovi nella nostra identità profonda? Sì, ma nella nostra natura no, ce l'ha lasciata ancora ferita dal peccato originale. Per cui noi subiamo quella che viene chiamata la concupiscenza della carne, degli occhi e la superbia della vita. Il Catechismo dice che ce l'ha lasciata. Le conseguenze di tale peccato sulla natura indebolita, incline al male, rimangono nell'uomo dopo il battesimo e lo provocano al combattimento spirituale. A me quanto piaceva quando alla cresima il vescovo diceva: che significato forte, dovrei subire a colpi, sei un soldato di Cristo. Attenzione. Sì, il Signore ci dà anche le carezze, ci abbraccia, ma lo schiaffo era molto più significativo di questa realtà di combattimento spirituale. Perché la vita spirituale senza combattimento spirituale è che cos'è? Barzelletta. Il combattimento spirituale è insito, è voluto dal Signore perché? Tenete presente che il Signore, se voleva, ci levava questa ferita, no? E allora, come ti chiami tu? Fortunato sarebbe tutto come un Gesù perfetto, pieno, pieno, tutto. Anche Don Fabrizio sarebbe ultra, pieno, senza difetti, perfetto, no? Saremmo tutti Madonnine e Gesù bambino. Ma il Signore non vuole le marionette. Ci ha lasciato la ferita perché noi potessimo meritare, essere protagonisti. Ci aiuta perché da soli non ce la facciamo. Non possiamo vincere da soli. Ci aiuta, ma qualcosa possiamo fare. Qualcosa possiamo fare, qualcosa dobbiamo fare. Allora, che cos'è questo aspetto soggettivo? L'aspetto soggettivo è la risposta del battezzato adulto che capisce ciò che ha ricevuto, ha capito che cosa? Quello che abbiamo vissuto nel battesimo, che nella immersione l'uomo vecchio è morto sacramentalmente, morto sacramentalmente. Non vuol dire psicologicamente, moralmente, astrattamente, no, morto sacramentalmente è una realtà, è morto, ma non è una realtà fisica. Che vuol dire? Che nella mia fisicità io sento che lui non è morto, sento le mie pulsioni, ma nel sacramento è morto. È una realtà vera. Allora io, come battezzato, il mio aspetto soggettivo, che cosa devo fare? Devo adeguare la mia vita al sacramento che ho ricevuto. Nel sacramento il mio uomo vecchio è morto? Se io mi voglio veramente adeguare, che cosa devo fare? Devo tenere morto il morto. Lo ripeto, devo tenere morto il morto. E poiché questo non è facile, esige da noi costanza, impegno. Il Signore, che è buono e sa che non siamo angeli, sì, forse qualcuno, c'è stato un periodo che credeva di essere un angelo, un'angela. Non avete passato un periodo che vi pareva di essere, no? Ma sì, che tutti più o meno c'è stato un periodo che ci sembrava, poi pum, 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 siamo caduti, allora abbiamo capito che angeli non eravamo. Allora il Signore, che lo sa, che ci ha messo a fianco del battesimo e l'Eucarestia? Ci ha messo un altro sacramento, che è il sacramento che possiamo dire la sorella del battesimo, perché permette al battesimo di essere sempre vivo quando, a causa delle nostre profonde debolezze, dovessimo perdere la grazia battesimale. Allora ci ha messo a fianco il battesimo, la confessione. Allora, qual è il nostro compito come battezzati? Morire? Siamo morti sacramentalmente nella triplice concupiscenza nel battesimo? Dobbiamo tenere morto il morto, cioè morendo a tutto ciò che è brutto, tutto ciò che è meschino, tutto ciò che è impuro, tutto ciò che è cattivo, tutto ciò che è egoistico. Questo è il nostro impegno, cioè la santità. La santità. Adesso dico un'altra cosa e poi chiudo. Quando è che noi siamo più entusiasti, più gioiosamente impegnati a tenere morto il morto? Quando? Quando io ho capito, vedo l'obbligo, e allora ecco io devo far questo perché altrimenti non sono un buon cristiano. No. Ciò che mi dà l'entusiasmo della... questa è la penitenza, eh? Tenere morto il morto è la penitenza cristiana, che non è solo in Quaresima, tutta la vita, solo che in Quaresima la Chiesa focalizza di più la penitenza. Come in tutta la vita cristiana c'è la gioia, però viene focalizzata nel tempo di Avvento, nel tempo di Natale, nel tempo di soprattutto di Pasqua, no? Mi sono perso, cos'è che stavo dicendo? Questa è la penitenza, no? Questa è la penitenza. La penitenza è tenere morto il morto. Ma quando è che io faccio questo con gioia? Quando è che lo faccio? Vi racconto questo fatto, forse vi fa capire quando è che si smuove qualcosa in noi. Parlo di una ventina di anni fa, più o meno quando ho conosciuto Roberto. Un giovane mi fa in confessionale per farsi conoscere, cioè iniziò così: padre, sono 2 anni che io mi sono convertito, avrà avuto, adesso ne ha una quarantina di anni, avrà avuto 20 anni, 22, 23 a quei tempi, no? Mi sono convertito, ho conosciuto Gesù. Prima, sa padre, andavo tutte le fine settimana in discoteca, stavo con gli amici al bar, ma padre, adesso non ci provo più gusto. Un ragazzo a 22 anni ti dice, non ci provo più gusto. Perché? Ha gustato qualche altra cosa. Se tu non gusti l'amore di Dio, non puoi tenere morto il morto. Lo ripeto, se tu non gusti l'amore di Dio, non puoi tenere morto, lo farai sì, ma perché c'è una legge, c'è una norma, perché se no vai all'inferno, perché se... tutte cose buone, anche la paura dell'inferno ci aiuta, eh? Ma non lo farai con quell'entusiasmo, perché non hai gustato l'amore. Quel ragazzo aveva gustato l'amore, infatti dopo continuando, dice adesso io vado a messa tutti i giorni qua. Ho capito, no? Non era come quei bambini di quando io facevo l'oratorio a Sant'Elena, che a quei tempi avevamo Sant'Elena a Roma. Era martedì delle ceneri, avevamo tutta la palestra piena di bambini, li facevamo giocare alla fine prima di mandarle via. Allora bambini, ricordatevi che domani inizia la... Erano già scappati tutti. No? Perché non hanno ancora gustato l'amore di Dio. No. Ma dov'è che tu gusti veramente, pienamente, l'amore di Dio? Nei sacramenti, in particolare nell'Eucaristia. Dove tu gusti veramente Lui, dove Lui entra in te in un modo forte, perché vuole realizzare la sua opera. Cioè vuole far sì che tu sii sempre più Lui, allora di comunione in comunione, piano piano, Lui entra nelle tue fibre, perché ogni parte di te possa essere cristificata. Ecco, questo per oggi può bastare. Adesso noi ci spostiamo un po' e facciamo almeno 15 minuti. Va bene 15 minuti? Sì.
Di preghiera su quello che abbiamo ascoltato. Prendendo spunto da queste verità, adesso ci fermiamo in preghiera per una quindicina di minuti.